Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. La vita cristiana è una vita di fede, è un cammino di fede. Ma siamo tutti mancanti. Nessuno ha la fede che dovrebbe avere. Per la grazia di Dio, però, possiamo crescere un giorno alla volta. Per crescere dobbiamo avere più fede e per avere più fede dobbiamo vedere più di Cristo. Perché la fede non è qualcosa che devo avere fede, devo avere fede. No, la fede non arriva mai cercando di avere fede. La fede arriva senza cercare, quando io guardo a Cristo. Non devo concentrare su, ma io non ho fede, devo avere fede, ma non ce l'ho, ma non mi viene. No, non devo pensare alla fede, devo pensare a Cristo. La fede arriva quando non l'aspetto, quando non la sto cercando. Comincio a notare Cristo, comincio a pensare quello che, come mi sta curando, come mi sta benedicendo, comincio a vedere la sua potenza, la sua misericordia. E più vedo di Cristo, mi trovo, ma da dove è venuta questa fede? E la fede arriva all'inizio e la fede aumenta man mano guardando a Cristo. Allora, se voglio vedere Cristo, dove devo guardare nella Bibbia? Se voglio vedere Cristo, dove devo andare a vedere? Allora, subito potremmo dire i Vangeli, giusto. Ma non solo. Anche le Epistole parlano moltissimo di Cristo e della sua opera, della sua persona, dove è adesso, cosa ha compiuto, cosa farà, ma anche l'Antico Testamento ci insegna moltissimo di Cristo. Infatti, se ricordate, ai giudei studiosi della Bibbia, Gesù dichiara, voi investigate, studiate le scritture, che sarebbe l'Antico Testamento, perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna. Cioè, voi volete trovare la vita eterna per mezzo vostro, cercando nella scrittura, ma per arrivarci voi, esse, le scritture, sono quelle che testimoniano di me. L'Antico Testamento parla di me. Il giorno della risurrezione, Gesù, due discepoli di Gesù, camminavano verso Emmaus, una città fuori Gerusalemme, e Gesù è apparso a loro, camminando con loro, non lo hanno riconosciuto all'inizio, si è nascosto da loro. E, ma di cosa parlate? Perché siete così tristi? Ah, ma solo tu non sai cosa è successo a Gerusalemme. Noi pensavamo che fosse il Messia, che sarebbe vittorioso, invece è stato il crocifisso. Ah, oh, crocifisso. Le speranze sono sfinite. E allora egli disse loro, sto leggendo la Luca 24, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, Genesi, e da tutti i profeti, tutto l'Antico Testamento, spiegò loro in tutte le scritture, Antico Testamento, le cose che lo riguardavano. L'Antico Testamento ci parla moltissimo di Cristo. Vi dico subito però, non sempre vediamo quello che sta davanti agli occhi. Io ancora vedo cose che non vedevo un mese fa. Io, dopo anni, decenni, ancora vedo cose nella lettura che non vedevo un mese fa. Oh, wow, guarda questo! Wow, perché non ho mai visto questo? Mi è lampante adesso, ma non vedevo un mese fa. Quindi se tu leggi e dici, ma non vedo niente, non scoraggiarti. Con Cristo ci sono così tanti tesori da riconoscere, che c'è da scoprire per tutta la vita e tutta l'eternità. In questo tempo, stasera, voglio condividere un stupendo tipo, e spiegherò quella parola, di Cristo che abbiamo visto qui in casa, in famiglia, una settimana fa circa, durante la lettura di famiglia, quello che facciamo tutti i giorni. Voglio parlare un attimo di quella parola tipo, un tipo. A volte viene tradotta in greco è tupos, viene tradotta con la parola in italiano figura, una figura del Cristo, una figura di qualcosa. Un tipo è un termine che si usa descrivendo le cose nella Bibbia, che rappresenta, è qualcosa che rappresenta la persona o l'opera di Cristo. Un tipo non è mai una rappresentazione esatta, perché se fosse esatto sarebbe Cristo. Cioè se fosse esattamente come Gesù, sarebbe Gesù. Ma dimostra, ogni tipo dimostra qualcos'altro di Gesù come persona o della sua opera. Per esempio, l'arca di Noè è un tipo della salvezza che si trova solamente in Cristo. Quando c'era l'arca di Noè, il diluvio, solamente le persone dentro l'arca furono salvati. Gli agnelli che venivano sacrificati per il peccato erano tipi del vero agnello di Dio, Gesù Cristo, che viene chiamato proprio l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Erano tipi, simboli, se posso, di Gesù, del suo sacrificio. Il tabernacolo è un tipo del vero tabernacolo in cielo, è il modo di entrare nella presenza di Dio che era solamente per la via stabilita da Dio per mezzo del sacrificio, che è Gesù. Davide è un tipo di Gesù come re. Boaz è un tipo di Gesù che accoglie i pagani, i gentili che vengono a lui per fede, pur essendo non giudei, di un'altra nazione. E così tantissimi, tantissimi tipi. Cioè, questi sono alcuni. L'Antico Testamento è pieno di tipi di persone e di oggetti, di azioni che sono tipi di Cristo. Quando abbiamo occhi aperti a riconoscere Cristo nei tantissimi tipi dell'Antico Testamento, una lettura che potrebbe sembrare di dare poco beneficio diventa ricchissimo. Con quello andiamo a vedere il brano che vogliamo considerare stasera, che sarebbe Primo Re capitolo 10, i primi 13 versetti. Primo Re 10. Questo brano parla della sapienza di Salomone e specificamente parla della visita che la regina di Sheba fece a lui per scoprire per se stessa se fosse vera quello che aveva sentito di lui. Che lei aveva sentito delle cose incredibili e lei voleva sapere, ma è proprio vero così? Che Primo Re, capitolo 10, che trovo qui. Questo avvenimento che la regina è venuta da lontano a trovare Gesù, Salomone, ci insegna varie lezioni importanti che riguardano come vivere come credenti, ci spiega come uno deve cercare Gesù. Alcuni di voi state in fase di cercare Gesù. Questo brano ci spiega come cercare Gesù. E soprattutto, questo brano ci mostra un tipo, un esempio ricchissimo di Cristo. E tramite questo tipo possiamo conoscere meglio Gesù, vedremo più del suo cuore. Allora, con quello, leggiamo insieme Primo Re 10, da 1 a 13. Quando la regina di Sheba sentì parlare della sapienza di Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con difficili domande. Essa giunse a Gerusalemme con un grandissimo seguito, con camelli carichi di romi e con una grande quantità di oro e di pietre preziose. Andò quindi da Salomone e parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le sue domande e non ci fu cosa alcuna che fosse nascosta al re che egli non sapesse spiegare. Quando la regina di Sheba vide tutta la sapienza di Salomone, la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli elogi dei suoi servi, i servi dei suoi camerieri, i servizi dei suoi camerieri, i loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno, rimase senza fiato. Disse quindi al re: era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese circa le tue parole e la tua sapienza? Ma non ho creduto a queste cose finché non sono venute io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non mi era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama di cui avevo sentito parlare. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, che si è compiaciuto di te, mettendoti sul trono di Israele, poiché l'Eterno ama Israele di un amore eterno. Egli ti ha costituito re per esercitare giudizio e giustizia. Poi ella donò al re 120 talenti di oro e una grande quantità di aromi e di pietre preziose. Non furono più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Sheba al re Salomone. La foto di Hiram, che portava ora da Ofra, portò da Ofra una grande quantità di legno di sandalo e di pietre preziose. Con il legno di sandalo il re fece i sostegni per la casa dell'Eterno e per il palazzo reale, e anche cetre e rape per i cantori. Di questo legno di sandalo non fu più portato e non se ne è più visto fino al giorno di oggi. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutte le cose desiderate che ella chiese, oltre a ciò che Salomone le diede con la sua munificenza regale. Poi ella riprese il cammino e tornò nel suo paese assieme ai suoi servi. La prima domanda che voglio fare è: come possiamo sapere che questo è un tipo? Io appena ho detto, questo è un tipo. Ma non basta che lo dico io. Come possiamo sapere che questo è un tipo? Buona domanda. Prima, sappiamo che questo è un tipo da quello che Gesù dice. In Luca 11:31, la regina di mezzodì, che sarebbe Sheba, si leverà nel giudizio con gli uomini di questa generazione, la generazione che aveva vissuto con Gesù sulla terra, e li condannerà, perché essa venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Già Gesù sta dichiarando che quello è un tipo di lui. Lei venne dalla estrema parte della terra per ascoltare Salomone e la sua sapienza, e qui c'è più di Salomone. Si confronta con Salomone. Lui era un'ombra, io sono la sostanza. Salomone è dichiarato l'uomo più saggio fra gli uomini, ma Gesù Cristo è infinitamente più saggio di Salomone. Infatti, Gesù Cristo è la fonte della saggezza di Salomone e di ogni sapienza, come leggiamo in Colossesi 2, vi leggo da 1 a 3. Paolo scrive: voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'Odicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e di Padre e di Cristo Gesù, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Non la più grande quantità, no, tutti. Non c'è conoscenza, non c'è sapienza. Allora, noi, studiando la creazione del mondo, abbiamo capito perché. Perché Cristo è Dio, ha creato tutto. Tutta la conoscenza deriva da Cristo, è la fonte. Quindi Cristo è assolutamente quello che era Salomone, in senso piccolo, piccolissimo, limitato. Gesù Cristo è in senso totale, assoluto. Quindi, Salomone era un tipo, era l'uomo più saggio del mondo, e Cristo è il vero più saggio. Tutti i tipi erano così, erano qualcosa che sembrava grande finché non si mette davanti alla realtà di Cristo. Quindi, mentre consideriamo questo brano, per afferrare il vero senso, dobbiamo ricordare che stiamo leggendo di un tipo di Cristo, quindi dobbiamo vedere oltre l'avvenimento di Salomone per capire quello che possiamo capire di Cristo. Allora, con quello riprendiamo il brano dall'inizio. Quando la regina di Sheba sentì parlare della sapienza di Salomone, a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con difficili domande. Quando la regina di Sheba sentì parlare della sapienza di Salomone a motivo del nome dell'Eterno, aveva sentito parlare. Lei abitava lontano. Non siamo sicurissimi, ma probabilmente era Yemen, quello che noi chiamiamo Yemen oggi, che sarebbe più di 2500 chilometri. Non avevano aerei, non avevano macchine o treni o navi a motori, quindi 2500 chilometri sono tanti, tantissimi. Qui già mi fa pensare, visto che Salomone è un tipo di Cristo, e questa regina da lontano aveva sentito parlare di Salomone, quindi molto possibile di Cristo. Prima di tutto, che cosa aveva Salomone che non aveva ricevuto da Dio? Tutto aveva ricevuto. La ricchezza, il regno, la saggezza, che era un dono speciale che Dio gli ha dato. Quanto è importante che la luce di Cristo venga proclamata, dichiarata agli altri. Perché lei sapeva dove andare. Lei sapeva dove andare. Aveva sentito, dov'è la sapienza che c'è a motivo dell'Eterno? Lei sapeva che la sapienza già da lontana era a motivo del nome dell'Eterno, capiva che la sua saggezza era legata a Dio. Una donna lontanissima in un posto pagano. Questa regina da un paese lontano aveva sentito parlare della grande sapienza di Salomone, aveva sentito abbastanza che voleva fare un viaggio incredibile per poter arrivare. Allora, mi fermo solo per chiederci, le persone stanno sentendo la presenza di Dio in noi? In modo che sentono che c'è Dio in noi? Vogliono sapere di più di questo Dio, da quello che sentono di noi? O che possiamo spargere la buona notizia di Cristo, come le persone di allora? Probabilmente i marinai. Yemen è sulla costa. Salomone aveva una flotta di navi, così molto probabilmente erano i suoi marinai che fermavano lì per prendere acqua e cibo mentre facevano i loro viaggi lontani. Allora andando lì parlavano, ma chi siete, dove andate? Ah, noi facciamo parte del regno del più saggio, più grande re della terra. Ma chi è questo re? E raccontavano cose di lui, appunto che questa donna voleva fare un lunghissimo viaggio. Perché lei voleva venire da Salomone? Cos'è scritto? Per la sua ricchezza? Per la sua sapienza. Lei voleva sapere, e sapeva che era sapienza legata a Dio. Lei voleva sapere di Dio. Lei voleva sapere di Dio. Si vede che Dio aveva operato nel suo cuore e lei voleva capire di questo Dio. Vi assicuro, aveva dei falsi nel suo paese. Ogni nazione aveva dei suoi dei falsi. Quindi non è che solo voleva cambiare Dio. Lei ha capito, no, questi non sono veri dei. Questi abbiamo fatto noi con le nostre mani. Ma questa saggezza di cui sento sembra di essere qualcosa che solo il vero Dio potrebbe fare. E io mi chiedo, viviamo in modo che gli altri vedano che c'è la presenza di Dio in noi? Che vedono che non è una religione, ma è Dio che sta cambiando la vita. Sanno venire a noi per sapere di Dio o che possiamo vivere così? Allora, dice qui, venne a metterlo alla prova con difficili domande. Queste parole non danno l'idea corretta. Questo fa sembrare quasi che veniva per sfidarlo. No, non vuol dire quello, assolutamente. Veniva con queste domande difficili perché erano profondi dal suo cuore e cercava risposte ed era, ma veramente tu hai questa saggezza da Dio che puoi rispondere a queste domande che ho dentro, che non ho saputo capire, sapere da nessun altro, nessuno poteva rispondermi, ma tu sei veramente così come ho sentito che hai da Dio saggezza perché io voglio risposte. Qui non era una sfida, era una disperazione. E leggo versetto 2. Essa giunse a Gerusalemme con un grandissimo seguito, con camelli carichi di aromi e con una grande quantità di oro e di pietre preziose. Allora, pensate cosa vuol dire viaggiare nel deserto, qualche strada, sentiero, deserto, Arabia, 2500 chilometri. Un viaggio che sarebbe stato settimana dopo settimana dopo settimana, mesi dopo mesi. Non era un viaggio facile, anzi, aveva un grandissimo seguito. Allora, per viaggiare senza rischiare di essere uccisa, doveva portare con sé forse migliaia di soldati. Perché, scusami, se tu hai 100 soldati, cosa sono 100 soldati se un esercito arriva con 1000 soldati? Allora, un grandissimo seguito. E la regina stessa, e non andava una giornata nel suo regno, passava tanti regni diversi dove potrebbe essere attaccata, doveva avere poi un grandissimo carico di cibo, di tutte queste cose che portava con sé. Quindi questo enorme cortea, qualche mese probabilmente di viaggio in mezzo al deserto, un viaggio costoso, difficile, probabilmente, quasi senza dubbio, l'impresa più grande della sua vita. L'impresa più grande della sua vita. Perché? Per avere risposte per le domande del cuore. E qui vedo un parallelo, e vi leggo io Matteo 13, 45, 46. Matteo 13. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Questa regina ricchissima, potentissima, sul regno, ma aveva un cuore vuoto. Aveva tutto, era la regina. Aveva tutto e aveva niente, perché il suo cuore non era soddisfatto. E ha sentito di una perla più grande di tutte le perle del mondo, la conoscenza del vero Dio. Era disposto a lasciare tutto per andare in cerca di quella perla. Così uno trova il regno di Dio. Quando tu senti, e non aveva capito, ha sentito quello che non era la metà della verità, ma quel metà, o meno di metà veramente, dice, era già incredibile. E dice, ma se io non so che sia vero, lei non sapeva, non era mai stata lì, ma se fosse vero, conviene qualunque sacrificio, perché comunque il mio cuore è vuoto, e so che se resto qui, il mio cuore rimarrà vuoto. Perciò, pur non sapendo se è vero o no, rischio tutto nella speranza che sia vero. E lei ha rischiato tutto, ha rischiato la vita stessa per andare lontanissimo, ma poi andando via per mesi, cosa succederà nel tuo regno che non c'era radio o telefono o niente? Non ci vuole tanto per qualcuno restando lì di fare una rivoluzione e prendere potere, perché tu non ci sei. No, era pronto a rischiare tutto nella speranza che quello che aveva sentito fosse vero. E così si cerca Gesù, si cerca Gesù. Quando parliamo con le persone, è importante di descrivere Gesù. Sai, una bella cosa sarebbe di conoscere Gesù. Ah, io ho anche tante altre belle cose. Dobbiamo far chiaro che non è una bella cosa. È qualcosa di talmente importante che vuol dire se perdi tutto non hai perso niente. Se è un decimo di quello che viene detto. Quindi bisogna dire cos'è Gesù. Con quale cuore la regina andò a Salomone? Non andava con semplice curiosità, non andava per divertirsi, non andava per l'approvazione degli altri. Lei andò a Salomone perché il suo cuore non aveva pace. Aveva un peso nel cuore, voleva trovare le verità di Dio. Leggiamo il prossimo pezzo. Andò quindi da Salomone e parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. E voglio vedere se... ecco. Sì, di tutto ciò che aveva in cuore. Lo Spirito di Dio aveva toccato sul cuore. E lei aveva le cose per cui voleva risposte. Ok? che senso ha la vita? Perché stiamo qui? Cosa succede dopo? Perché tutto questo? E avevo queste cose sul cuore. Questa donna era disperata, ricchissima, una potentissima regina, ma non poteva dormire la notte perché il suo cuore aveva domande. E allora ha fatto questo lunghissimo viaggio perché ha sentito che forse c'è qualcuno che potrebbe rispondermi, perché ha una, dicono che ha una sapienza da Dio. Lei ha avuto questo impegno, ha aperto il suo cuore a Salomone, ha abbandonato tutto in un certo senso per cercare la verità, sperando che forse avrebbe trovata, ma non sapendo. Che risposta ha avuto, ricordando che Salomone è un tipo di Cristo? Come? Lei arriva, un bel giorno, stanno tutti lì, arriva questa cortea, forse andava chilometri di lunghezza, e arriva a Gerusalemme. Salomone, Salomone, c'è una cortea lunghissima, ma andate a scoprire chi è, ma lunga chilometri, ma chi è? Torno, e la regina di Sheba, ma dove è Sheba? È un paese lontanissimo, va bene, farla venire. Che accoglienza ha avuto Sheba? Una donna non giudea, non da un paese confinante con cui aveva qualche rapporto o patto di pace, no, un paese lontanissimo. Che accoglienza ha avuto questa donna che veniva in cerca di risposte per il cuore, pace nel cuore? Perché qui vediamo un tipo di Cristo in Salomone. Versetto 3. Salomone, ma prima diceva alla fine di 2, quando dice, parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. E 3. Salomone rispose a tutte le sue domande. E non ci fu cosa alcuna che fosse nascosta al re che egli non sapesse spiegare. Salomone rispose a tutte le sue domande. Queste non erano domande intellettuali. Queste erano le domande del cuore. Spiegami di Dio. E lui ha risposto a tutto. E qui vediamo un chiarissimo tipo di Gesù Cristo. Gesù Cristo, quando uno viene a lui, ha tutte le parole giuste di verità per riempire il cuore, per soddisfare il cuore. Infatti, che cuore è questo? Chi era lei per lui? Che doveva dedicare tutto, quindi non era una udienza di mezz'ora, un'ora, neanche di un giorno, probabilmente era lì per mesi. E chi era lei per lui? E qui si vede quel cuore di Cristo, pronto a raccogliere chi viene, anche da lontano. Anche insicuro. Questa donna era convinta o veniva con una... Non era convinta. No, non sapeva. È venuta sperando contro speranza. Era stata accolta. Allora, voglio notare adesso la reazione della regina. Dopo che aveva passato tanto tempo, aveva veramente capito, aveva visto che vita c'era qui, ha visto la benedizione di Dio, ha visto il timore di Dio, ha visto tutto questo. E versetto 4 e 5, quando la regina di Sheba vide tutta la sapienza di Salomone, la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli elogi dei suoi servi, il servizio dei suoi camerieri e le loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno, rimase senza fiato. Rimase senza fiato. Qui c'è una regina, una donna ricchissima, una donna potente, una donna colta, avrebbe visto cose maestose. Però quello che ha visto in Salomone era talmente superiore, nonostante che era regina ricca, era talmente superiore non di ricchezza, ma della presenza di Dio, che rimase senza fiato. Allora si può immaginare una persona povera che va in un posto grande, ma questa non era una persona povera, è una regina. Non era la ricchezza, era la benedizione di Dio su Salomone. E lei capiva, questo non è umano. Qui c'è la presenza del Creatore. Questo brano parla delle meraviglie del regno di Salomone. Tipo di Cristo. Perché il regno di Cristo è meraviglioso. Il regno di Cristo è meraviglioso. È fatto con perfezione. Cristo ha ordinato tutto. pensa ai suoi servi, cura loro, proteggi loro, guida loro. Quando qualcuno cerca Dio per mezzo di Gesù Cristo si rivela a quella persona. Salomone si è rivelato a lei. Allora quella persona vedrà che Cristo è infinitamente superiore a qualsiasi cosa che il mondo può offrire. Questa donna aveva già tutto quello che il mondo può offrire. Ma quando vedeva Salomone e il suo regno, è rimasta senza parole, senza fiato. Quindi Cristo è superiore a tutto. Ascoltiamo adesso la dichiarazione della regina, dopo aver visto la presenza di Dio in Salomone. Versetto 6 e 7. Disse quindi al re: era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese circa le tue parole e la tua sapienza? Ma non ho creduto a queste cose. Fermo. Lei è venuta convinta. Lei ha appena detto: avevo sentito ma non ci credevo. Lei ha fatto quel viaggio non credendo. Andava se per la piccola possibilità che fosse vero, ma lei non credeva. Non credeva quando è venuta. Ma non ho creduto a queste cose finché non sono venute io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non mi era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama di cui avevo sentito parlare. Beata la tua gente, beata tutti questi servi che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Mi ferma per un attimo. Quello che si può sentire di Cristo dagli altri è molto importante, perché ti fa capire che vale la pena scoprire che se è vero o no. Però quando uno trova Cristo per se stesso, scopre che quello che aveva sentito non era la metà. Scopre che non aveva capito che la minima parte della persona di Cristo, il cuore di Cristo, la bontà di Cristo, la grandezza di Cristo. Questa regina, avendo capito la presenza di Dio in Salomone e le benedizioni che Dio versava su di lui e da lui traboccavano su tutti quelli intorno a lui, fece una potentissima dichiarazione in versetti 8 e 9. E questo può essere applicato soprattutto a Salomone come tipo di Cristo, quello che lei dice 8 e 9. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno sempre davanti a te nella tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, che sia compiaciuto in te, di te, mettendoti sul trono di Israele, poiché l'Eterno ama Israele di un amore eterno. Egli ti ha costituito re per esercitare giudizio e giustizia. Ora è proprio una descrizione di Gesù Cristo. La regina, notate qua, la regina nota, riconosce la benedizione di chi poteva stare nella presenza di Salomone a causa della presenza di Dio in lui. Notate bene le sue parole: beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Lei sta dicendo: oh, quanto sono beati i tuoi servi. Lei, confrontandosi con i servi, dice: loro sono beati più di me. Perché loro possono stare nella tua presenza. Questo è proprio parlando di Cristo. Allora, questo è esattamente quello che leggiamo in Salmo 84, versetto 10. Ricordate che è amabile la tua dimora? E versetto 10 dice: sì, un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Stare sulla soglia descrive un portiniere, uno servo dal più basso rango. E lei dice, questo salmo dice quello che veramente lei sta dicendo: è meglio essere il servo più basso nella casa dell'Eterno, dove stai nella sua presenza che abitare in un tendo di lusso lontano da lui. E lei sta dicendo quello. Questa grande regina, potente, ricca, che doveva andare via perché aveva un regno da gestire. Oh, quanto sono benedetti i tuoi servi, quanto vorrei essere al loro posto. Perché possono stare con te. Lì, un tipo di Cristo. Lei ha capito la benedizione di stare nella presenza di Cristo. O che possiamo noi renderci conto del privilegio di stare nella presenza di Cristo. Che importa quello che stiamo facendo? Un lavoro grande, un lavoro piccolo. Basta che siamo nella presenza di Cristo. Adesso il suo cuore è pienamente soddisfatto. E allora lei, attenzione, quando? Adesso che il cuore è soddisfatto, dà a Salomone un immenso regalo. Leggo 10 a 12. Poi ella donò al re 120 talenti di oro e una grande quantità di aromi e di pietre preziose. Non furono più portati tanti aromi quanto ne diede la regina di Sheba a Salomone. Mi fermo lì. Lei ha dato a lui il meglio che aveva. Un'immensa quantità di oro, pietre preziose e questi aromi che mai più erano dati una quantità così grande. Ha dato tutti questi aromi a Salomone come tipo di Cristo. Ha dato aromi, una quantità immensa di immenso valore a Salomone come tipo di Cristo. Vi fa pensare a qualcosa? Due avvenimenti, due donne in due occasioni che hanno preso un olio di un profumo stracostoso di aromi e ha versato su Gesù. Salomone è un tipo di Cristo. E quindi lei dava il meglio che aveva a lui. Quelle due donne avevano dato quello a Gesù dopo che avevano ricevuto il perdono, come senso di gratitudine. E allora vi faccio una domanda importante. A che punto del suo viaggio la regina ha dato questo regalo, questo dono a Salomone? Prima di aver ricevuto le benedizioni e avere un cuore soddisfatto o dopo? Dopo, non prima. Ha fatto dopo perché questo dono non era un modo per cercare di comprare da Salomone. Lei è venuta, se posso dire, davanti a lui con mani vuote, dicendo: ho bisogno nel mio cuore, puoi riempire il mio cuore? Tipo di Cristo, Cristo ha soddisfatto il suo cuore. Dopo voleva dare un regalo di ringraziamento, non era un dono per comprare, non aveva dato nulla a lui, è stato curato da lui, spesato da lui, ospitato da lui. E quando uno viene a Cristo, viene con mani vuote. Dopo non esiste regalo grande abbastanza, ma non è per comprare, è solo per dire grazie. Non si paga la salvezza, è un dono dato gratuitamente. Versetto 13 contiene una verità incredibile. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutte le cose desiderate che ella chiese. Allora, la grammatica qui in ebraico si può tradurre in vari modi e probabilmente non è questo, probabilmente è quello che dice in varie altre traduzioni di varie lingue. Diedi alla regina tutte le cose che lei desiderava e tutte le cose che lei chiese. Ok? Non è, questo che non c'è in ebraico e quindi hanno, non sapendo, hanno messo, ma probabilmente tutto quello che desiderava e tutto quello che chiedeva, anche, quindi ha dato cose che non ha neanche chiesto. E poi dice, oltre a ciò che Salomone le diede con la sua munificenza regale. Poi ella riprese il cammino e tornò nel suo paese assieme ai suoi servi. Il suo cuore era traboccante, aveva risposte, e poi tutto quello che desiderava lui ha dato a lei. E tutto quello che ha chiesto ha dato a lei. E in più ha dato tante altre cose che lei non sapeva neanche che esistessero. Non sapeva desiderare, non sapeva chiedere. Qui, tipo di Cristo. Perché chi trova Gesù, chi cerca Gesù, trova Gesù. E chi trova Gesù, trova il suo cuore soddisfatto. E poi, Salmo 37,4, prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Condizioni? Trovi il tuo diletto in lui. Perché se tu trovi il tuo diletto in lui, i desideri del tuo cuore cambiano e non sono quelli che erano. Ma lui ti darà tutto quello che il tuo cuore desidera, quando trovi il tuo diletto in lui. Allora, voglio leggervi un po' vari brani che parlano di questo. Stessa verità. Salmo 43,4. Allora verrò all'altare di Dio, al Dio che è la mia gioia e il mio giubileo. Dio è la mia gioia. Quindi quello che desidero non è quello che desideravo. In primo Pietro, parlando di benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e irimarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, questa salvezza, questa eredità, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più prezioso dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo, che, pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia indescrivibile, ineffabile e gloriosa. Quando trovi in Cristo le risposte al cuore, allora Cristo diventa il tesoro. Due altri brani, Salmo 145,19, egli soddisfa i desideri di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Dio soddisfa i desideri di quelli che lo temono. Tu temi il Signore o temi gli altri? Temi di perdere qualcosa che vuoi dalla cosa della terra? O temi Dio, di perdere Dio? Se tu temi Dio, Dio ti darà quello che desideri. Non desidererai le cose di prima, ma il tuo cuore traboccherà. Se, Gesù dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ancora in 1 Giovanni 5,14, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce, in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere la cosa che gli abbiamo chiesto. O che possiamo riconoscere nell'azione di Salomone di dare a lei tutto quello che desiderava e che chiedeva, in più ha dato tanto che non aveva neanche chiesto, riconosciamo un tipo di Cristo che soddisfa il cuore completamente. Quando qualcuno viene a Cristo con il cuore pesante, pieno di dubbi, lei diceva: io non ci credevo, sono venuto perché ho detto non trovo le risposte qui, io ho già cercato in tutto il mio paese e le risposte non ci sono. Allora non ci credo, ma visto che non ho altro posto per cercare, ci vado, cosa ho da perdere? Perché se fosse vero, sarebbe la risposta. Anche se non ci credono, cosa ho da perdere? Vado 2500 km sopra un cammello. Non è comodo. In mezzo al deserto, non è comodo. Fa caldo. Però è andata. Pieno di dubbi, cuore pesante, domande, confusione e ha trovato la risposta. ma ha trovato molto, molto di più. Ha trovato un cuore pienamente soddisfatto. Andiamo al antitipo. Il cuore pienamente soddisfatto in Cristo. Ha trovato sul cuore pieno di lode a questo Dio. Superava ogni suo concetto che aveva avuto. Dio soddisfa a fondo coloro che vengono a Cristo, a Dio per mezzo di Cristo. Notate il cuore di Salomone, che è un tipo del cuore di Cristo. Non solo ha risposto alle domande che erano sul cuore della regina, ma ha dato lei tutto quello che desiderava e chiedeva e molto in più. Questo è un cuore incredibile. Questo è il cuore di Dio che c'è in Cristo. Questo è il cuore di Cristo. Non sta lì nel suo palazzo e tu bussi e ti manda un servo per dire cosa vuoi e ti dà un pacchetto. Ti accoglie lui stesso e riempie il tuo cuore. Infatti, Giovanni 1,16, Giovanni dice: noi tutti, noi apostoli, noi discepoli, noi seguaci di Cristo, abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Se tu vai al mare, soprattutto nel Mediterraneo c'è qualche onda, vai all'Atlantico o Pacifico ancora di più, e le onde sono gigantesche e c'è onda dopo onda, e tu stai lì un mese e non finiscono mai le onde. E le ondate di grazia non finiscono mai per chi cerca in Cristo. Chi viene a Cristo troverà il suo cuore soddisfatto per tutta la vita e tutta l'eternità. Allora, quando leggiamo un brano, è sempre importante applicarlo a noi. Quindi, come possiamo vedere qui? Prima di tutto, stiamo parlando di Dio in modo che le persone sentono qualcosa e dicono: ma potrebbe essere vero? Il nostro modo di vivere, il nostro modo di parlare, di quello che si riesce a capire dagli studiosi, probabilmente l'unico modo che lei avrebbe sentito di Salomone era dai marinai, che non c'erano rapporti dal suo paese, che era lontanissimo, e Israele. Però i marinai passavano lì per andare verso l'India. E visto un viaggio lungo, quando tu viaggiavi così a vela, lentamente a vela, tu dovevi fermare ogni tanto per prendere acqua. Tu compravi, pagavi qualcosa e ti davano acqua, cibo, frutta fresca, verdura, carne. Allora è quasi sicuro che se non stati i marinai, che non erano grandi ufficiali, marinai, che fermando in porto lì parlavano così tanto, scusate, la regina non andava giù al porto per chiacchierare con i marinai stranieri. Era una regina. Probabilmente non aveva mai visto nella sua vita un marinaio straniero con i suoi occhi. Non avevano accesso al palazzo. Però parlavano così con zelo, così con fervore del re Salomone. E la sua sapienza venuta da Dio, che la parola è arrivata al palazzo reale. E non è arrivata una vocina, è arrivata così forte che questa regina non poteva dormire. Ma spiegatemi dove è questo paese? Ma dobbiamo andare, dobbiamo andare. È un viaggio così, non è che organizzavi in 3 settimane. Un viaggio così era un'impresa immensa. Ma lei aveva sentito: stiamo parlando così di Cristo? Che oggi ci vedono come dei pazzi o vengono ad essere curiosi, ma potrebbe essere vero? O prego che possiamo parlare così, che possiamo parlare che oggi vedono come dei pazzi totali o cominciano a dire: ma potrebbe essere forse vero, ma forse non ci credo, ma voglio sapere. Lei ha detto: non ci credo, ma se fosse vero, voglio andare a scoprire. O che possiamo noi vivere così di parlare di Cristo, perché quello che era Salomone, Cristo lo è infinitamente di più. Soprattutto in questo brano, quello che mi ha incoraggiato personalmente è il cuore di Cristo. Il cuore di Cristo. Io so personalmente cosa vuol dire avere un cuore battuto. So cosa vuol dire avere confusioni. So cosa vuol dire avere i dubbi. So molto bene. E so dove andare. E io, grazie a Dio per questo ricordo, so che cuore troverò quando ci vado. Chiunque ci va troverà quel cuore lì. E questo brano ci ricorda. Perché per quanto Salomone aveva quel cuore, Cristo lo ha infinitamente di più. E non, lui non solo soddisferà il cuore, risponderà alle domande più profonde, ma darà a quel cuore tutto quello che desidera. Perché cambierà quel cuore e darà nuovi desideri. E poi riempirà quei desideri. Voglio ricordare la dichiarazione di questa grande regina che ha detto le parole vere, meglio, ha detto beato i tuoi servi, che vuol dire meglio avere la posizione più umile nella presenza di Cristo che la posizione più grande di lusso, di piacere, di ricchezze lontano da Cristo. E io voglio ricordare quello, perché non sempre la posizione è quello più bello negli occhi del mondo. Ma lei aveva capito che aveva tutto. No, quello è la benedizione, non questo. Possiamo noi imparare da lei? Possiamo noi imparare da lei? Lei aveva tutto quello che noi potremmo desiderare della terra. Aveva lei. E ha detto, non conviene, la benedizione sta nell'essere vicino a Cristo. Allora, non facciamo gli stolti di voler cercare ad ottenere quello che lei aveva, ha detto non conviene, quello conviene. Impariamo da lei. E quindi, o che possiamo cercare in Cristo, restare con Cristo e godere Cristo. Chi non conosce Cristo, cercalo, anche se sei pieno di dubbi, come lei. Se tu sei pieno di dubbi, come la regina, cercalo comunque. Fai il viaggio, costa quello che costa. Impegnati. Lei non poteva, ma sì, quando ho tempo. No, ma quando ho tempo. Ha dovuto lasciare tutto. E così si va a cercare Cristo, con un vero impegno. Pur essendo pieno di dubbi, però cercandolo lo troverai, e troverai che quello che avevi immaginato non era la metà. E il tuo cuore sarà soddisfatto. E chi trova Cristo, resta con Cristo. Così, leggendo un brano dell'Antico Testamento, possiamo trovare qualche beneficio per noi. Quindi, stasera, prego che questo tipo di Cristo che abbiamo visto possa incoraggiarci al tesoro che abbiamo. Voglio pregare. Oh Padre, ti ringrazio per la tua parola. È un libro vivente, perché non è un libro scritto dagli uomini. Ci sono tanti di quelli. Questo è la tua parola, che viene da te per mostrarci Gesù Cristo, perché in Cristo ti conosciamo. In Cristo troviamo perdono. In Cristo troviamo la vera vita. In Cristo e solo in Cristo troviamo quello che il nostro cuore veramente desidera. Quanto spesso abbiamo cercato altrove. Ma qui abbiamo sentito dalla bocca di questa grande regina, potente e ricca, che la vera benedizione sta non nelle cose che il mondo cerca, e purtroppo più volte anche noi. La vera benedizione sta nel stare nella tua presenza. Grazie per questo brano, questo esempio, e ti prego che possiamo, noi che conosciamo Cristo, vivere in tal modo come quei marinai, pronti a parlare del nostro Signore e Re e delle meraviglie che ci sono in Lui e del suo cuore e della sua bontà e della sua saggezza, della sua maestà. O che possiamo essere pronti a parlare dappertutto affinché più persone possano sentire e voler sapere per conto loro. Grazie, nel nome di Gesù Cristo.